Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi saluto con il saluto della pace, come usualmente si fa in ebraico e in arabo. Da poco più di un mese mi sono trasferito a Gerusalemme. Qui, grazie a Dio, la situazione è tranquilla, nonostante il dramma della guerra stia continuando. Mi sono trasferito a Gerusalemme come direttore di un centro di studi sulle origini cristiane, una casa che si trova a Betania, e questo anno di immersione in Terra Santa che vivremo qui in questo centro di studio per origini cristiane è in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense e darà la possibilità a chi vuole di conseguire, diciamo, alcuni crediti, cioè fare alcuni corsi che sono valevoli per l'anno di licenza, un anno di specializzazione in teologia sulle origini cristiane da continuare nella Pontificia Università Lateranense. Questo centro di studi, questa Domus Betania, questo anno di immersione in Terra Santa è promosso dal Cammino Neocatecumenale, per cui mi trovo ormai qui a Gerusalemme già con il primo gruppo, per così dire, di pionieri che cominciano questa esperienza. E siamo, diciamo, da circa due mesi qua. Abbiamo passato un mese bellissimo in Galilea, ecco, ripeto, nonostante il dramma della guerra e, diciamo, un po' la tristezza che i luoghi santi sono praticamente deserti, vuoti. D'altra parte, diciamo, questo ci ha concesso anche di poter pregare, meditare, scrutare la scrittura nei luoghi santi. E anche veniamo da un pellegrinaggio che abbiamo fatto in Egitto. Proprio a questo pellegrinaggio è dedicata la puntata di oggi. Abbiamo intrapreso un pellegrinaggio in Egitto, dal Cairo fino alla vetta del Monte Sinai, un pellegrinaggio, chiaramente il pellegrinaggio dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù alla libertà, proprio all'inizio, la prima settimana di Quaresima. Siamo partiti il giovedì delle ceneri, e anche un pellegrinaggio sulle orme della Santa Famiglia di Nazareth, perché, come vedremo, tra poco Gesù ha compiuto tutto l'Antico Testamento, e come i patriarchi, come Giuseppe e come il popolo eletto, ecco, è sceso in Egitto per poi essere chiamato dall'Egitto: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quindi anche la tradizione cristiana ha conservato delle memorie, dei luoghi di questo passaggio della Santa Famiglia di Nazareth, e quindi di nostro Signore Gesù Cristo in Egitto. È stato un pellegrinaggio anche sulle orme dei padri del deserto, e più in generale dei padri. L'Egitto è stata, è ancora, però è stata una terra gloriosa per quanto riguarda il cristianesimo, soprattutto per quanto riguarda l'origine dei padri del deserto. Tantissimi monasteri sono sorti in Egitto, il monachesimo è proprio sorto in Egitto, oltre che in Siria e in altri luoghi della cristianità. Però qui abbiamo uno dei centri più importanti. Noi ci siamo recati nel deserto di Shete, la valle di Nitria, chiamata oggi in arabo Wadi Natrun. Abbiamo visitato uno dei monasteri più importanti, che è il monastero di San Macario, e proprio in Egitto ci sono i due grandi fondatori del monachesimo, che sono Sant'Antonio per quanto riguarda la vita più eremitica e San Pacomio, il fondatore piuttosto della vita cenobitica. Quindi un pellegrinaggio ricchissimo. Proprio di questo vorrei parlare, che tra l'altro ha una relazione con la Quaresima, come vedremo, e anche con la trasfigurazione del Signore, perché Mosè ed Elia sono entrambi scesi in Egitto, andati in Egitto, come si sa, e sulla vetta del Monte Sinai hanno avuto un'esperienza vicinissima di Dio. Per cui il Monte della Trasfigurazione, che certo si trova in Galilea, ha una stretta relazione con il Monte Sinai, oltre che anche con il Monte delle Beatitudini, come vedremo tra breve. Lo dico perché domenica scorsa abbiamo proprio proclamato questo Vangelo della Trasfigurazione, quindi mi sembra anche una buona sintesi per entrare più profondamente nel significato profondo di questo tempo propizio che il Signore ci regala, che è la Santa Quaresima, questo cammino verso la Pasqua. Ecco, la festa delle feste, la festa più importante, il centro di tutta la vita cristiana, che è il mistero pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. la Terra Santa non è solo Israele, non è solo la Palestina, ma ci sono altri luoghi importantissimi in cui Dio ha manifestato la sua gloria fuori della terra di Israele. Quindi, diciamo, anche questa puntata vuole un pochino sensibilizzare l'importanza anche di questo pellegrinaggio. Come sappiamo, nella nostra fede il pellegrinaggio non è essenziale, però ci aiuta ad entrare in profondità nei misteri della nostra fede. E, ecco, c'è tutta una storia in relazione all'Egitto dei patriarchi. Innanzitutto, ecco, i patriarchi sono scesi in Egitto, cominciare da Abramo, poi sappiamo anche, ecco, Giacobbe, Giuseppe scendono in Egitto, e quindi l'Egitto fa parte della geografia della salvezza ed evidentemente nel Sinai Dio ha fatto un'alleanza con il suo popolo, un'alleanza che è fondamentale nella storia della salvezza. Quindi è bellissimo poter entrare nell'ambiente, innanzitutto, in cui è iniziato tutto, in cui, diciamo, sono scesi i patriarchi e poi è iniziato l'esodo del popolo eletto. Questa storia, le storie dei patriarchi, la storia dell'esodo, non è solamente un racconto storico che appartiene al passato del popolo eletto che si è realizzato tanti anni fa, ma è una parola viva, sempre attuale, che si compie in ogni generazione e anche in noi. Quindi l'itinerario dell'Esodo, che comincia dall'Egitto e poi continua in Giordania e ovviamente termina nella terra di Israele, in Palestina, è l'esperienza che ha fatto il popolo eletto in Egitto, un'esperienza prima di schiavitù, poi l'uscita da questa schiavitù, poi l'esperienza del deserto, così fondamentale anche per noi oggi, in questo tempo di Quaresima, fino ad arrivare alla terra promessa. Questa storia, per noi cristiani, è il paradigma della vita cristiana. Per questo quando noi nell'assemblea liturgica proclamiamo la parola, diciamo che questa per noi è parola di Dio. E ascoltando la storia che Dio ha fatto con il suo popolo, sappiamo come Dio agisce, come interviene nei nostri confronti, nella nostra vita. Ecco, noi sappiamo tra l'altro una cosa fondamentale, che quando diciamo è nato il catecumenato, che è questo cammino di iniziazione certamente basato sulla rivelazione, sulla scrittura e sulla tradizione della Chiesa, un cammino a tappe, i padri hanno modellato questo catecumenato, cioè questo cammino per arrivare al battesimo, proprio sulle tappe di questo esodo del popolo ebraico dall'Egitto, quindi sull'Antico Testamento, perché dobbiamo capire che Dio ha già fatto, per così dire, molto tra virgolette, un catecumenato con il suo popolo, cioè lo ha educato con immenso amore, con immenso misericordia, è disceso nella sua infinita condiscendenza, il suo amore, è disceso verso il popolo, lo ha preso, per così dire, per mano, lo ha scelto, lo ha letto, lo ha tirato fuori dall'Egitto e per tappe lo ha portato alla terra promessa. È una sorta quindi di iniziazione, di formazione, di educazione alla fede, che certo include anche il deserto come suo centro. Quindi è proprio in questo pellegrinaggio dell'Esodo, che comincia in Egitto, in cui risiedono le radici del catecumenato della Chiesa primitiva. Tutta la struttura del catecumenato della Chiesa primitiva si fonda sugli interventi di Dio nel percorso dell'Esodo. Basta leggere alcuni padri della Chiesa noti che ci hanno trasmesso tutto questo patrimonio del catecumenato, ispirato dallo Spirito Santo nella Chiesa. Ad esempio in Oriente Origene, Cirillo di Gerusalemme, ma anche tanti altri, in Occidente Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e evidentemente tanti altri. Questo è importante perché nel Concilio Vaticano II il Papa, riunito con tutti i vescovi in Roma, ha deciso, sotto l'azione dello Spirito Santo, che era necessario ristabilire il catecumenato nella Chiesa. Perché, ecco, una delle difficoltà che affrontiamo oggi, diciamo una delle sfide più grandi, è proprio poter vivere un itinerario serio di fede, un catecumenato per aiutare i nostri fedeli ad arrivare a una fede adulta. E queste tappe, diciamo, di questo cammino catecumenale o neocatecumenale, di questo catecumenato, veramente si possono riscoprire nei luoghi santi che si visitano prima di tutto nel pellegrinaggio dell'Esodo in Egitto. Ovviamente tutto questo ci aiuta anche a entrare in tutta la mentalità, in tutto l'ambiente biblico. Perché? Perché non ci dobbiamo dimenticare che Israele è stato 430 anni in Egitto. Su questo ci sono ovviamente tanti studi esegetici, archeologici, anche storici. Cioè questi 430 anni sono un po' le radici del popolo di Israele, quindi entrare anche nell'ambiente dell'Egitto, anche nell'ambiente geografico, archeologico, nella cultura anche dell'impero egiziano, del cosiddetto nuovo impero, ci aiuta a entrare a comprendere più in profondità vari passi biblici, anche tante volte nei suoi dettagli. Ecco, adesso vorrei però fare una parentesi, cioè tutto questo discorso che stiamo facendo di questo percorso pasquale del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà ha evidentemente una relazione con la Quaresima e anche in relazione al catecumenato. Perché? Ecco, per entrare in profondità nella Quaresima, noi sappiamo che l'anno liturgico è una grazia per tutti noi, ci aiuta a vivere più profondamente i misteri della vita di Cristo. Noi sappiamo che l'origine della Quaresima è proprio nel catecumenato antico. È importante comprendere questo per poter esplorare o sondare sempre più in profondità il significato profondo della Quaresima. Cioè la Quaresima sono questi giorni in cui nella Chiesa primitiva, il mercoledì delle ceneri, si imponevano le ceneri ai battezzati che erano caduti in qualche peccato grave e quindi si apriva per loro un tempo di penitenza, vestivano il sacco, quindi lasciavano la veste bianca ed era data a questi nostri fratelli e sorelle, a questi fedeli che già avevano fatto il catecumenato, che già erano stati battezzati, una seconda tavola di salvezza, cioè un'altra opportunità. Infatti vedremo che proprio l'Egitto, specialmente il Monte Sinai, è questa grazia immensa che viene dato al popolo dopo che era caduto nell'idolatria del vitello d'oro, di vivere veramente una seconda possibilità. Infatti Dio riscrive le tavole della legge distrutte da Mosè quando vede che il popolo si è pervertito. Allora, vedete, tutto questo percorso della Quaresima è nato dal mercoledì delle ceneri, si faceva un tempo di penitenza e dopo questo tempo di penitenza il vescovo, a nome di tutta la Chiesa, accoglieva i penitenti il giovedì santo e li riaccoglieva nella chiesa perché erano per un tempo esclusi dalla comunità per poter vivere come un secondo catecumenato. Quindi vedete, la Quaresima è nata come un tempo intenso per rivivere di nuovo il tempo di catecumenato, tornare alle fonti freschissime e sempre attive del santo battesimo. Questo è importante perché? Perché si deve capire che la Quaresima è un tempo catecumenale, cioè battesimale, per tornare al nostro battesimo, un tempo di trasfigurazione, per quello la Chiesa ci propone, come ecco, nella seconda domenica di Quaresima, questo meraviglioso Vangelo della trasfigurazione. In greco trasfigurazione si dice metamorphosis, che vuol dire trasformazione. Noi diciamo più che cambiare sulle nostre forze, siamo chiamati a lasciarci trasformare dalla grazia. Tutta la nostra vita cristiana e quindi la Quaresima è un cammino catecumenale e battesimale, quindi un cammino di trasformazione, di trasfigurazione. Lo dice bene San Paolo quando dice che noi tutti, come in uno specchio, riflettendo la gloria del Signore, veniamo trasformati, si può tradurre anche trasfigurati, di gloria in gloria, secondo questa vera icona, questa immagine del Signore Gesù Cristo. E quindi la grazia trasformante che ci trasfigura, si apre per noi in questa Quaresima un cammino di grazia. Per questo la Quaresima anche se evidentemente ha un elemento legato al deserto, alla mortificazione, quindi diciamo ha una tristezza, però secondo Dio, cioè ciò che in greco si chiama penthos, la contrizione per i nostri peccati, però è sempre un tempo di gioia, cioè un tempo bellissimo, felice, perché Dio ci apre, potremmo così dire, un'autostrada, ci apre la teshuvah, la possibilità di ritornare a Dio. Lui stesso ritorna a noi perché noi possiamo ritornare, lui stesso ci trasfigura perché possiamo giungere trasfigurati. Quindi noi siamo chiamati a lasciarci trasformare dalla grazia, a lasciarci trasfigurare, a lasciarci che Dio ci guidi attraverso delle tappe verso la meta finale, che è la Pasqua, fino ovviamente nel cammino della nostra vita alla Pasqua finale, la Pasqua eterna, alla nostra morte o al ritorno glorioso del Signore, quando finalmente potremo vedere Dio faccia a faccia e celebrare la Pasqua eterna nel seno della Santissima Trinità, in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle, con i santi. Allora cerchiamo di entrare adesso nella profondità, per così dire, dell'Egitto. Innanzitutto Egitto, l'ho ricordato in altre puntate, in ebraico si dice Mitzrayim. Ora non si sa bene qual è il significato etimologico o l'etimologia scientifica di questa parola, però giustamente gli ebrei, i rabbini, i saggi ebrei hanno notato che dentro la parola Egitto c'è una parola importantissima usata nella scrittura, che è la parola Tzara, che significa letteralmente essere stretto, essere in angoscia, in angustia. Ecco, Dio apre questo popolo dall'angoscia, da queste strette dell'Egitto, dalla schiavitù egiziana, apre un cammino verso, ecco, degli orizzonti immensi che poi porteranno, ecco, al regno dei cieli, perché sappiamo che la vera terra promessa, senza disdegnare ovviamente la terra che Dio ha scelto, la terra santa, però la vera terra santa per noi è il regno dei cieli. Allora c'è tutta una storia che Dio fa con delle tappe, come abbiamo detto, innanzitutto nella storia della salvezza il primo, per così dire, a scendere in Egitto è Abramo, nostro padre nella fede. È molto interessante perché Abramo scende in Egitto in occasione di una carestia. Dobbiamo capire che l'Egitto, anche se per noi ormai diciamo è anche un simbolo della schiavitù, di questa strettezza che dicevo, però nell'antichità l'Egitto era simbolo di abbondanza, perché il Nilo è questo fiume prodigioso veramente che scende, che diciamo ha le sue fonti nel cuore dell'Africa, fa un percorso lunghissimo di migliaia e migliaia e migliaia di chilometri fino appunto al delta del Nilo, dall'Alto Egitto al Basso Egitto, diciamo dal sud dell'Egitto al nord dell'Egitto. Il sud dell'Egitto ovviamente si chiama Alto Egitto perché il Nilo scende dall'Alto al Basso Egitto, ovviamente il Basso Egitto è al nord. E quindi nei tempi più grandi di carestia molti cercavano, e ci sono anche delle testimonianze archeologiche, diciamo letterarie, di questa discesa dei popoli semiti in Egitto, tanto che ci sono dei testi antichi che sono conservati di questa minaccia dei popoli cosiddetti asiatici, cioè popoli semitici, quindi anche da Canaan, cioè dall'attuale Terra Santa, per, ecco, poter prosperare in Egitto. È stato talmente forte questa espansione, o questa, per così dire, immigrazione dei popoli semiti in Egitto, che addirittura, a cominciare circa dal XVII secolo, gli Hyksos, una popolazione che con tutta probabilità veniva proprio dalla Terra Santa, da Canaan, sono riusciti addirittura a prendere il potere in Egitto. Ci sono stati dei faraoni Hyksos, il che anche ci fa capire che la storia di Giuseppe non è un'invenzione, una leggenda, ma ci potevano essere stranieri che avevano un ruolo. Giuseppe è diventato viceré d'Egitto, ma addirittura sappiamo che stranieri asiatici provenienti probabilmente da Canaan, quindi dalla stessa terra da cui proveniva Giuseppe, sono addirittura diventati faraoni. Dopo sono stati soppiantati dal nuovo impero egizio, in cui appunto anche sono avvenuti gli eventi dell'esodo. Allora il primo a scendere in Egitto è Abramo. Perché Abramo scende? Per una carestia. E lì, diciamo, in questo evento di Abramo che scende in Egitto c'è già un aspetto importante, cioè Adesso senza, non possiamo troppo dilungarci, ma Abramo, se vi ricordate, è disposto a sopravvivere, a salvare la sua vita, fino al punto da dire che sua moglie Sara è sua sorella. Certo, era della sua famiglia, quindi in senso semitico era anche sua sorella, ma lo fa praticamente per avere salva la vita. Vedete, Abramo, anche se è stato chiamato da Dio, se è veramente il padre nella fede, si lancia verso l'ignoto, verso un'avventura, ascoltando la voce di Dio, però ha delle tappe, dei momenti in cui anche lui retrocede. Cerca di compiere questa promessa secondo la sua volontà o, poveretto, come poi facciamo tutti, seguendo i suoi piani, anche facendo degli errori, fino al punto che, dà quasi il faraone vuole prendere Sara come moglie. Quindi c'è già tutta questa storia, no? L'Egitto ha un po', ecco, una doppia valenza: da un lato l'infedeltà del popolo, dall'altro, ecco, la fedeltà di Dio che fa un'alleanza con questo popolo. Poi sappiamo che anche Isacco stava per scendere in Egitto, anche se si fermò nella terra dei Filistei. C'è una storia abbastanza simile con Abimelech, abbastanza simile a quella di Abramo. E poi certamente sappiamo di Giuseppe venduto dai suoi fratelli, e quindi Giuseppe, figlio di Giacobbe, viene venduto dai suoi fratellastri, e poi gli stessi fratelli, cioè i figli di Giacobbe, i fratelli di Giuseppe, scenderanno in Egitto di nuovo per un momento di carestia. Conosciamo certo la storia di Giuseppe, l'invidia che ha dovuto subire da parte dei fratelli che lo hanno venduto, che lo volevano uccidere e poi lo hanno venduto, e quindi diventa una figura di Cristo. Non dobbiamo dimenticare che il nome Giuseppe dell'Antico Testamento è lo stesso del Giuseppe del Nuovo Testamento. In ebraico Yosef significa Dio ha aggiunto, e veramente in Giuseppe si è sperimentato questa abbondanza, questa fedeltà di Dio, che ha permesso, grazie a Giuseppe, di conservare questa discendenza da cui sarebbe nato il Giuseppe del Nuovo Testamento e poi anche il Messia, figlio di Maria, della Santa Vergine Maria. Ma ora quello che voglio sottolineare è che Giuseppe deve fare una kenosis, per così dire, cioè una discesa durissima. Non solo viene venduto dai fratelli, non solo va a finire in Egitto, ma a causa del fatto che vuole conservare la sua castità, cioè non acconsente di accostarsi con la, meglio di peccare con la moglie di Potifar, che stava servendo, è gettato in prigione. E Giuseppe è l'uomo casto, proprio come il Giuseppe del Nuovo Testamento, che è l'uomo casto per eccellenza. Anche Giuseppe dell'Antico Testamento è l'uomo casto che, proprio grazie alla sua castità, darà da mangiare a una moltitudine e finisce in prigione. E da lì il Signore lo tira fuori, veramente dallo sprofondo di questa prigione, incomincia a benedirlo, prima nella prigione, poi lo eleva, grazie al fatto che interpreta il sogno del faraone, e dovrà dare da mangiare a tutto l'Egitto e perfino ai suoi fratelli che lo hanno venduto. Quindi vedete, veramente c'è già prefigurato il battesimo, cioè questa discesa fino al fondo del fondo da cui Dio poi trae fuori Giuseppe. Ecco, quindi Giuseppe fa una kenosis tremenda fino ad arrivare alla profondità del problema dell'uomo, la morte, e da lì il Signore potente lo tira fuori e lo fa sedere alla destra del faraone. E così anche i fratelli di Giuseppe, c'è questa storia meravigliosa, La storia di Giuseppe è meravigliosa perché è una prefigurazione di Cristo. Giuseppe fa fare un cammino di conversione ai fratelli, non si fa riconoscere subito, questo anche è molto interessante. Vedete, la misericordia non è così semplicemente un volemose bene, no? Come si dice a Roma, un volemose bene, ma è anche aiutare il proprio fratello a vedere il proprio peccato. Infatti gli fa fare tutto come un itinerario, ora non abbiamo tempo di parlarne, ma sarebbe interessante approfondirlo perché vedano il loro peccato. Ma alla fine si fa riconoscere dai fratelli, dirà: io sono Giuseppe, vostro fratello, e dirà: non vi rattristate, perché ovviamente i fratelli erano terrorizzati di essere messi a morte da questo loro fratello che è diventato viceré del faraone. però dice non temete, non vi rattristate, perché dice una frase stupenda a Giuseppe: non siete stati voi a mandarvi qui, ma è stato Dio. Questo è qualcosa di pazzo, di rivoluzionario. Perfino nell'ingiustizia più tremenda, essere tradito, rinnegato, venduto dai fratelli, una sofferenza tremenda, anche un trauma infantile che ha vissuto Giuseppe, un abuso, no? Ma Giuseppe ha questa fede impressionante, questo c'è già nell'Antico Testamento, già è prefigurato l'amore ai nemici. Capisce Giuseppe che non è un caso questa ingiustizia, non è solo un errore, che lui non è solo una vittima dell'ingiustizia, ma è Dio che lo ha portato lì per dare da mangiare ai fratelli che lo hanno tradito, e li farà vivere in Egitto sotto la sua protezione, li amerà, li abbraccerà, li bacerà, bacerà anche suo padre che finalmente lo vedrà. È la comunione che si crea perfino in Egitto, e così i fratelli di Giuseppe scendono in Egitto, si stabiliscono lì, e i loro discendenti rimangono in Egitto, come abbiamo detto, per 400 anni, cioè 430 anni. È così importante questa discesa che è ricordata anche nei kerigmata, cioè nei kerigma che fanno gli apostoli, per esempio negli Atti degli Apostoli, per esempio che fa Santo Stefano. Questa è proprio parte della storia della salvezza, una tappa fondamentale che Gesù Cristo compirà in pienezza. Bene, adesso facciamo un momento di pausa, di riflessione, di preghiera, ascoltando un canto, e poi proseguiremo, ecco, cercando di, per quanto possibile, in una puntata, di entrare in profondità nell'Egitto. Bene, quindi vedete com'è importante l'Egitto. Gli ebrei sono rimasti 430 anni, all'inizio erano solo 70 persone, questo è interessante, anche questo numero, no, simbolico, era praticamente una famiglia, ma lì prospereranno e vivranno 400, cioè 4 secoli, 430 anni, cioè questo vuol dire anche che veramente nelle radici del popolo ebraico, della storia antica di questo popolo e quindi anche della Bibbia, c'è l'Egitto che non si può trascurare. È una civiltà impressionante, la civiltà antica egiziana. Ecco, stiamo parlando circa del 1600 avanti Cristo. È interessante perché nel periodo in cui è sceso Giuseppe in Egitto c'era una, in particolare una città che si chiama Avaris sul delta del Nilo, dove c'era un faraone della dinastia degli Ixos. Era una città importante. Adesso proprio stanno scavando Avaris, e è interessantissima perché poi questa città sarà chiamata Pi Ramses, cioè la casa di Ramses. Non sappiamo, forse Ramses II per alcuni è il più probabile faraone dell'esodo, no? Ma la cosa interessante è che questa città oggi noi la possiamo conoscere, cioè la città che, in cui hanno soggiornato gli israeliti, nel delta orientale del Nilo. Lì comincia questa storia, quindi la città di Avaris, nome dato dagli Ixos, cambierà nome e diventerà Ramses. Probabilmente questo avviene appunto con Ramses II, il suo regno è dal 1304 al 1238 avanti Cristo. Ecco, qui comincia la storia del popolo, come sappiamo, oppresso in Egitto, che comincia a moltiplicarsi fino a costituire un terrore per il popolo egiziano. Di questo abbiamo anche varie testimonianze. A proposito, approfitto per dirvi che Da alcuni mesi è uscito un atlante biblico che ho scritto in collaborazione con altri quattro autori, Fabrizio Ficco, Germano Lori, Giacomo Perego e Marco Zappella. Questo atlante biblico si intitola appunto Atlante biblico, Bibbia, Storia, Geografia, Archeologia, pubblicato dalle Edizioni San Paolo ed è proprio un aiuto per entrare nella storia, nella geografia della salvezza e anche nell'archeologia, quindi ci sono anche delle carte dedicate a tutta questa storia dell'esodo, ma diciamo ovviamente questo atlante va dalle origini fino praticamente dalle origini del popolo, quindi dai patriarchi fino alle origini della Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica. Per chi fosse interessato può, diciamo, approfondire anche in modo, diciamo, più dettagliato quello che stiamo qui dicendo. Allora, normalmente vedete il pellegrinaggio in Egitto comincia dal Cairo e anche, diciamo, si può visitare oggi il delta del Nilo. Il Cairo è importante perché, innanzitutto, ovviamente, ci sono delle meraviglie che erano anche del mondo antico, cioè le piramidi d'Egitto e anche la Sfinge in una località chiamata Giza. Ecco, queste piramidi e queste sfingi sono molto precedenti a questa storia dell'Esodo, però appunto danno un'idea della grandezza del popolo egizio che già in qualche modo credeva nell'altra vita, almeno. Questo al di là era legato alla diciamo immortalità o al ritorno alla vita piuttosto del faraone e della sua corte, c'è tutta diciamo una simbologia, anche una religione basata specialmente in questo senso il culto di Ra, che è certo Dio Sole che probabilmente era un simbolo, non necessariamente adoravano il sole, ma ecco il sole che sorge ad oriente, tramonta ad occidente e diciamo risorge poi appunto di nuovo a oriente. E c'era tutta ovviamente un sistema basato su questa speranza dell'aldilà, di evitare la corruzione della morte, perché ovviamente le piramidi sono veramente prodigiose, ancora pensate che non sappiamo bene come hanno potuto costruire le piramidi, ma erano fatte praticamente, erano dei monumenti funerari, specialmente per evitare la corruzione del corpo. C'era tutta un processo impressionante di cui anche si parla, per questo è importante anche questo pellegrinaggio, ecco, nel tempio della mummificazione che sta proprio davanti alla Sfinge. E lì facevano, diciamo, tutto questo processo di mummificazione che durava molti giorni, era molto elaborato proprio per evitare la corruzione. Molto interessante perché noi sappiamo di due personaggi biblici importantissimi che hanno ricevuto proprio questo processo di imbalsamazione da parte degli egiziani. Forse tante volte ci è sfuggito, però Giacobbe è stato imbalsamato in Egitto, dice così, siamo a Genesi 50, versetto 1 e 2. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Si parla ovviamente del cadavere, già è morto Giacobbe, il padre di Giuseppe. Quindi Giuseppe ordinò ai medici al suo servizio di imbalsamare suo padre, cioè Giacobbe. Quindi i medici d'Egitto, i medici imbalsamarono Israele, cioè Giacobbe, e vi impiegarono 40 giorni. Interessante questo anche riferimento alla Quaresima, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. E se noi leggiamo le fonti antiche egiziane, è impressionante come questo versetto biblico è in consonanza con gli usi dell'antico Egitto, perché sappiamo che c'era un processo di 70 giorni di imbalsamazione per il faraone, per le persone invece importanti che non erano il faraone della sua corte, questa imbalsamazione era fatta in 40 giorni. E così Giuseppe fa imbalsamare suo padre, Giacobbe, ecco, e impiegano 40 giorni per questa mummificazione, per questa imbalsamazione. E poi l'ultimo versetto, non a caso, attenzione, del libro della Genesi è questo, siamo a Genesi 50, 26, Giuseppe morì all'età di 110 anni, lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago in Egitto. Vorrei sottolineare due cose di questo versetto. Primo, lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago, esattamente secondo l'uso egiziano. Per questo è importante una visita al museo egizio, non solo per questo ovviamente, ma anche per vedere, ecco, per esempio c'è il tesoro di Tutankhamon che è stato imbalsamato, posto in un sarcofago impressionante, tutto d'oro, qualcosa veramente di incredibile per capire a che livello alto era la cultura egiziana. Questa è la prima cosa che voglio sottolineare. E la Bibbia sottolinea che Giuseppe fu imbalsamato e posto in un sarcofago come gli egiziani. Poi l'altra cosa che vorrei sottolineare è l'ultima espressione in ebraico Bemitzraim, in Egitto. È qualcosa di stupenda la Bibbia, no? Anche letterariamente, ovviamente, è anche ispirata, è parola di Dio. Perché il libro della Genesi comincia con una parola, Bereshit, che significa in principio. La prima parola del libro della Genesi è in principio, e l'ultima parola del libro della Genesi è in Egitto. Guardate come da questa meraviglia della creazione, da questo principio primo, che è veramente l'amore di Dio che crea il mondo, si arriva in Egitto, da Bereshit in principio a Bemitzraim in Egitto, questa discesa che ha dovuto fare il popolo di Israele e con lui tutta l'umanità. In un certo modo scende in Egitto e comincia tutta la storia dell'Esodo, che ora non abbiamo certamente tempo di, non è questo l'oggetto, ma ci sono delle tappe che noi abbiamo ripercorso perché gli antichi pellegrini, ecco, dobbiamo capire questo, avevano un grandissimo amore verso anche i luoghi dell'Antico Testamento. Cioè, noi oggi seguiamo una via di pellegrinaggio che poi dal Cairo entra, diciamo così, un po' nel deserto, si passa il Mar Rosso, noi il canale di Suez oggi, noi non sappiamo esattamente dove, ci sono varie ipotesi, il popolo Israele ha passato, se volete nell'Atlante biblico mettiamo varie ipotesi, perché nella Bibbia non si parla di Mar Rosso ma di Mare dei Giunchi, Yam Suf, è la 70 la traduzione greca dell'Antico Testamento che mette invece, traduce Yam Suf, cioè Mare dei Giunchi o Mare delle Canne, con Mar Rosso. Però i pellegrini hanno cercato di identificare queste tappe perché gli antichi pellegrini, attenzione che già Egeria ci racconta di un pellegrinaggio in Egitto, la grande pellegrina spagnola che nel IV secolo viene, si reca e si faceva anche un pellegrinaggio negli antichi monasteri d'Egitto, poi si saliva al Monte Sinai e piano piano sono nate delle tappe per ripercorrere queste tappe che nella Bibbia sono menzionate in modo preciso, no? Anche nel libro dei Numeri, anche nell'Esodo, le tappe del popolo di Israele. Ecco, noi abbiamo scelto, appunto, ovviamente nel momento in cui abbiamo passato il canale di Suez, i pellegrini ricordano il passaggio del Mar Rosso, quindi vale la pena ricordare questo prodigio di Dio che apre il Mar Rosso e quando già il popolo non ha più speranze gli apre un cammino verso la terra promessa e verso l'eternità, verso il regno dei cieli, un cammino insperato che passa per momenti difficili come la nostra vita, come la nostra quaresima. E poi infatti subito dopo questo miracolo del mare, il canto meraviglioso che cantano gli israeliti, e ricordiamo che sono essenziali tre fratelli, non solo Mosè, la guida di Israele, che era tutti questi tre fratelli, cioè questi sono della tribù di Levi, erano dei Leviti, c'era già questo popolo sacerdotale, il fratello di Mosè Aronne, che sarà la bocca di Mosè, che è il primo sommo sacerdote, e non dimentichiamo Miriam, la Maria dell'Antico Testamento, che è anche lei una figlia di Levi e che intona questo canto meraviglioso. E poi la tradizione ebraica ha molto evidenziato l'importanza di questi tre personaggi. Io in una puntata anche ho evidenziato l'importanza della Maria dell'Antico Testamento come prefigurazione della Santa Vergine Maria, la Maria del Nuovo Testamento, Miriam, che aveva lo stesso nome. Ecco, quindi abbiamo percorso varie tappe, i pellegrini possono fermarsi, c'è un luogo interessante, il luogo di Mara, dove, ecco, Dio trasforma le acque amare in dolci, ed è meraviglioso poter fare una catechesi in questo luogo, spero che almeno alcuni di voi avranno la possibilità di farlo. Si ricorda questo evento della mormorazione del popolo, perché subito dopo il miracolo, subito, come noi, dopo molte volte aver visto miracoli, incomincia a mormorare contro Dio perché non ha acqua nel cammino. Ma Dio fa questo miracolo, mostra a Mosè un legno, Mosè lo getta nelle acque amare, diventano dolci. E dice la tradizione ebraica che Dio non è come i figli dell'uomo. I figli dell'uomo curano l'amaro con il dolce, mentre Dio è l'unico che cura l'amaro con l'amaro. Questo è molto importante. Attenzione che in ebraico etz, legno, si può anche tradurre albero, esattamente come il greco xylon, legno o albero. Quindi questo legno, questo albero amaro gettato in queste acque amare, come dicono i primi padri, è la croce di Cristo. È una prefigurazione della croce di Cristo, questa amarezza di Cristo, questo legno amaro che però gettato nelle amarezze della nostra vita le trasformano in dolcezza. Questo vivremo nella Quaresima, specialmente nella settimana santa della Passione, che la croce di Cristo amara diventa gloriosa e anche se è così amaro questo calice che deve bere Cristo, però la sua amarezza trasforma le nostre amarezze più profonde in dolcezza ed ecco che si apre di nuovo il cammino. Il popolo può continuare e si va alla prossima tappa, che è la tappa di Refidim, che è un luogo bellissimo, è una oasi, una valle, la valle di Refidim, chiamata oggi Wadi Feiran, sarebbe la valle di Faran, il deserto di Paran biblico, e c'è tutta una valle e lì certamente, ecco, si ricorda il passaggio del popolo e soprattutto due eventi, Massa e Meriba, dove ancora, dopo aver visto il miracolo, il popolo mette alla prova Dio, mentre normalmente è Dio che fa uno scrutinio, che mette alla prova il popolo, lì è il luogo dove il popolo mette alla prova Dio. Noi vogliamo acqua, vogliamo sapere, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questo è il problema che molte volte abbiamo nella nostra vita. C'è Dio o no? Lo vogliamo vedere, vogliamo un miracolo ora e molte volte tentiamo Dio chiedendo miracoli, miracoli, miracoli. Ecco, e Mosè batterà sulla roccia e sgorgerà acqua. Tra l'altro batte due volte mentre Dio gli aveva detto di battere una sola volta. Questo, secondo la tradizione ebraica, è un segno che Mosè ha giudicato il popolo. Ha detto: ma com'è possibile che Dio si pieghi alla volontà del popolo? E secondo la tradizione ebraica ha battuto la seconda volta con ira. Per questo, secondo la tradizione ebraica, pensate, da questa roccia sgorga sangue ed acqua, due volte sangue ed acqua. Ecco, dice San Paolo nella lettera ai Corinzi che gli israeliti, che tutti furono immersi nel mare, tutti furono immersi nella nube e tutti bevvero della stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo. Quindi perfino in questa roccia San Paolo vede una prefigurazione di Cristo che va a compiere anche questa realtà. E infatti sappiamo che la roccia spirituale è nostra, la nostra roccia è Cristo, da questa roccia sono emanati sangue ed acqua dal suo costato. E poi a Refidim si ricorda anche la battaglia contro gli Amaleciti, contro Amalek, e sempre Amalek è un'immagine del demonio che sempre ci attacca mentre passiamo in una valle, in un'oasi, no? Mentre Israele sta passando in una. Il Sinai è impressionante, è un paesaggio arido, lunare, e finalmente si arriva a questa valle amena, bellissima, piena di palme, e proprio lì viene attaccata, come capita nella nostra vita, e molte volte non riusciamo a riposare, no? Nel deserto della nostra vita, quando pensiamo di essere arrivati, possiamo riposare, ci viene un altro attacco, ma lì Giosuè combatte con il popolo, Giosuè che è un'immagine di Gesù, Gesù aveva lo stesso nome di Giosuè, Mosè È bellissimo. Fa, ecco, questa preghiera a mani stese. Ma le sue mani non reggono. Finché le sue mani sono alzate, Israele vince. Quando abbassa le sue mani, Israele perde. Quindi ha bisogno dei fratelli. Noi abbiamo bisogno dei fratelli, della comunità. Aaron e Kur lo sostengono e gli mettono sotto una roccia, in cui poi, secondo la tradizione, è stato fatto un altare. Infatti, appunto, i primi cristiani, nei primi secoli, IV, V secolo, hanno voluto ricordare questi luoghi di Refidim, questa preghiera di Mosè a mani stese, che è un'immagine di Cristo, della croce di Cristo, tanto che, ecco, Mosè dirà, chiamerà questo luogo Nissi, il Signore è il mio vestillo, il Signore è il mio vessillo, il mio stendardo, ma si può anche tradurre il Signore è il mio miracolo. Ecco, questo miracolo delle mani stese che prefigura la croce di Cristo, che ci dà la vittoria dal nostro Amalek, dal nostro oppressore, dal nostro aguzzino, da quello che ci schiavizza, e il popolo può continuare. Arriva al Monte Sinai. Il Monte Sinai è meraviglioso. Ecco, veramente è una delle esperienze più belle, no, del pellegrinaggio. È un momento molto forte. Noi siamo stati vari giorni, abbiamo potuto pregare e celebrare la Santa Messa, l'Eucaristia, alle pendici del Monte Sinai. Siamo saliti sul Monte Sinai. Ecco, è un luogo di fedeltà, della fedeltà di Dio e dell'infedeltà del popolo, perché proprio nella valle del Monte Sinai si ricorda anche, innanzitutto, certo, l'alleanza che Dio fa con il suo popolo, che lo purifica, il popolo lo prepara in 3 giorni, e al 3° giorno Dio appare sul Monte Sinai. Dio riveste il suo popolo di vesti bianche, ma solo Mosè può salire, può entrare nella nube oscura dove era Dio, in ebraico Arafel, cioè la nube oscura. Mosè entra nella nube oscura. Già aveva conosciuto Dio, perché lo stesso luogo del Sinai è il luogo della vocazione di Mosè. Pensate, Esodo 3,14, Dio consegna il suo nome ineffabile, segreto, oscuro, misterioso, questa nube oscura lo consegna a Mosè. Io sono colui che sono, Eye Asher Eye. È impressionante, Dio già nell'Antico Testamento ha cominciato questo cammino di iniziazione, si è rivelato, si è svelato dalla sua oscurità, dal suo mistero, e fino al punto già di consegnare il nome. Consegnare il nome nella mentalità biblica vuol dire dare se stessi. Lo dà a Mosè, attraverso Mosè al popolo di Israele, e attraverso il popolo di Israele a tutte le genti. Dio consegna il suo nome. È un gesto di amore impressionante, perché nel momento in cui consegna il suo nome, accetta che il suo nome sia profanato, bestemmiato, diciamo, accetta, certo Dio non vorrebbe, ma è una consegna già totale, anche se questo nome rimane misterioso, perché deve preparare, ecco, l'avvento del nome che è al di sopra di ogni altro nome, che è il nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. C'è tutta una storia grandissima. Ma Mosè sale 40 giorni e 40 notti, vive la sua quaresima, ma quando scende il popolo si è pervertito, ecco il vitello d'oro. Vogliono fare un Dio che si possa toccare, vogliamo toccare, vedere, sperimentare, è questa mentalità sempre, diciamo, molto positivistica, cioè empirica, ma direi empirista, cioè se noi non tocchiamo non crediamo, vogliamo un Dio. Chi è questo? Perché questo Mosè è sparito? Quando spariscono alcune volte i profeti, quando c'è il silenzio di Dio, perché il Sinai è anche il luogo del silenzio di Dio. Per questo è importante anche in questa quaresima che facciamo una preghiera: Signore, parla, parlami, altrimenti io sono come chi scende nella fossa. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Però Dio non ci parla solo attraverso segni grandi, parole, ma anche attraverso il silenzio. Allora, ecco, siamo chiamati a dire al Signore: Signore, fammi sentire la tua voce, o fammi sentire il tuo silenzio, ma purché sia tuo, Signore, purché io non sia sempre immerso da tante voci interne, esterne, che io non segua, diciamo, la maggioranza, che non sia una bandieruola esposta a tutti i venti, una canna agitata dal vento, ma ho bisogno di te, Signore, ho sete di te, l'anima mia ha sete di te, l'anima mia brama, è nel deserto. Ecco, Israele nel mezzo del deserto ha sperimentato che Dio gli ha parlato dalla vetta del Monte Sinai. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, è l'unico. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. È meravigliosa tutta questa storia, veramente. Poi il popolo dovrà continuare il suo cammino fino a stare 40 anni, o meglio 38, poi arrotondati a 40, quindi una quaresima, diciamo, di anni, per entrare nella terra promessa, passare il Giordano, che per i padri che hanno ripercorso tutte queste tappe, modellato il catecumenato su queste tappe, passaggio del Giordano per i padri era, ecco, il battesimo con cui si entrava nella terra dove scorre latte e miele, nella comunione con Dio e con i fratelli. Il Sinai è meraviglioso anche perché c'è il monastero di Santa Caterina che custodisce la chiesa della Trasfigurazione, Mosè ed Elia, perché non solo Mosè ha avuto questa esperienza profonda di Dio, prima nel roveto ardente, Dio è sceso nel roveto ardente che non si consuma, è entrato nelle spine, dicono i rabbini, nelle sofferenze del popolo, e questa è una prefigurazione delle sofferenze di Cristo, dell'incoronazione di spine, del fuoco che non si consuma di Cristo che entra nelle spine. E poi ha avuto anche un'esperienza di Dio quando Dio è passato e si è nascosto nella cavità della rupe e ha visto le sue spalle. Ha avuto Mosè è una delle persone che ha avuto l'esperienza più intima di Dio, anche in questa nube oscura, vedendo Dio faccia a faccia, ma entrando, accettando di entrare nella nebbia, in ciò che non capiva. Ma c'è un altro profeta che in una crisi terribile vivrà una quaresima, anche lui nel deserto, volendo morire, perché certe volte anche siamo stanchi, siamo forse anche desiderosi di morire, no? Stanchi della vita, e vuole morire, ma Dio gli manda un angelo nel deserto, lo fa mangiare, alzati Elia, mangia, perché è ancora lungo il cammino. Per due volte lo sveglia perché possa camminare 40 giorni e 40 notti, una quaresima, fino al monte di Dio, l'Oreb, cioè il Sinai, e lì Elia ha un'esperienza impressionante. Ora Dio non è più nel fuoco, nel terremoto, in segni portentosi come si è manifestato a Mosè, al popolo nel Sinai, ma è in una kol de mamadaka, come si dice in ebraico, in una voce di silenzio sottile. Venne un terremoto, il Signore non era nel terremoto. Venne un fuoco, il Signore non era nel fuoco. Venne un vento impetuoso, il Signore non era nel vento impetuoso, ma venne una brezza soave, tradotto in italiano, meglio una voce di silenzio sottile. Allora Elia si nascose il volto. Ecco perché Cristo appare tra Mosè ed Elia, il compimento di tutta questa storia, di tutto questo, tra virgolette, catecumenato, iniziazione che fa Dio con il suo popolo. E finalmente quel volto che Mosè e Elia non hanno potuto vedere si manifesta in Cristo, il volto radioso di Cristo. Anche il volto di Mosè era radioso, ma doveva mettersi un velo, perché il vero volto radioso è Cristo. Cristo è il volto radioso del Padre che ci dona lo Spirito Santo. Evidentemente tutta questa storia si è compiuta nella Santa Famiglia di Nazareth, che sulle orme dei patriarchi e del popolo è dovuto scendere in Egitto per poi risalire, e perché la vera nube, la Shekinah di Dio, molto di più la pienezza di Dio, era in Cristo. Ora quella tenda nel deserto è un tempio fatto di carne, Dio stesso sceso nella carne umana, vero Dio e vero uomo, Cristo, che deve salire dall'Egitto, deve uscire dall'Egitto per fare uscire un popolo, che siamo noi. Ecco perché, vedete, tutto questo è legato poi al catecumenato, l'iniziazione che Dio ha fatto con il suo popolo, la legge, la Torah, i profeti. Questo lo deve ripercorrere Elia, lo deve ripercorrere tutto il popolo, ogni ebreo, lo ha ripercorso la Santa Famiglia di Nazareth, nostro Signore Gesù Cristo, lo ripercorriamo noi però compiuto in Cristo e nella Chiesa, nel catecumenato della Chiesa primitiva, che ha ripercorso queste tappe dalla schiavitù del nostro Egitto, del nostro io, fino alla vera terra promessa, che è il Regno dei Cieli, la comunione con Dio e con i fratelli, che possiamo sperimentare, ecco, mediante la forza della parola e dei sacramenti, mediante l'incorporazione di Cristo nel battesimo, il dono dello Spirito Santo nella confermazione, dove siamo costituiti templi dello Spirito Santo a immagine di Cristo, unico tempio, e anche attraverso, ecco, tutta la vita, anche liturgica, della Chiesa e la nostra esistenza. Quindi, per concludere, non abbiamo paura dei nostri deserti. Entriamo in questo deserto, in questa nube oscura, in questa Quaresima. È chiaro che nella nostra vita ci sono delle tappe, alcune volte dure, dove vogliamo lasciare tutto, forse anche dove siamo infedeli, mettiamo alla prova Dio. Però lasciamoci trasfigurare, trasformare, lasciamoci portare in questo cammino della Pasqua, dalla schiavitù alla libertà, dall'angoscia, dalla tristezza alla gioia, dal nostro ego, dove siamo chiusi, fino, ecco, veramente a questa apertura nell'immensità, nell'oceano infinito, nell'oceano di luce della Santissima Trinità e della comunione dei fratelli. Bene, spero che queste cose, diciamo, che ho cercato di dire in breve sull'Egitto vi possano aiutare, anche magari far vivere qualcosa di questo pellegrinaggio, se lo avete già vissuto, se lo vivrete o se non avrete occasione di viverlo. Ecco, vi auguro una buona continuazione della Santa Quaresima e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie, alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.